Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.
Siamo abituati quasi indifferenti ai drammi che si stanno vivendo con le guerre sia in Ucraina che in Medio Oriente, a Gaza in particolare. Queste guerre sono profondamente diverse per certi aspetti rispetto al dramma della prima e della seconda guerra mondiale, delle guerre che hanno preceduto storicamente queste. Perché? Perché si è verificato un cambiamento per certi aspetti, perché le guerre, soprattutto la seconda guerra mondiale, che ha avuto un'infinità di morti, i morti erano prevalentemente soldati. Poi progressivamente al posto dei soldati hanno cominciato a venire i civili e quindi progressivamente le guerre che si combattono oggi sono guerre in cui muoiono prevalentemente civili, che siano donne, che siano bambini, che siano anziani, che siano uomini, eccetera. Quindi la maggior parte delle persone che muore sono persone non militari. Ora, in realtà, la caduta del muro di Berlino è stato un evento epocale perché sostanzialmente ha fatto venire meno il confronto della cosiddetta guerra sommersa, insomma, no? tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Questa guerra di fatto ha esercitato un potere di contrasto per impedire che l'uno o l'altra parte prevalessero con la loro forza, soprattutto militare. In quel periodo lo scontro è stato soprattutto uno scontro politico, uno scontro di minacce reciproche, ma basato soprattutto sull'idea del potere militare che ciascuna delle due aveva e poteva esercitare. Ora, dopo il muro di Berlino, abbiamo visto una modalità di guerra completamente diverse. La prima a cui assistiamo è la guerra dell'estremo oriente, la guerra dell'invasione di Saddam Hussein del Kuwait, dove un esercito plurinazionale viene inviato in Iraq per combattere l'invasione di Saddam Hussein del Kuwait. Aspetto molto importante perché per la prima volta questo scontro militare mostra un numero crescente, oltre 100.000, di civili morti. La guerra diventa qualcosa di profondamente diverso e comincia ad abbattersi sui civili, sempre meno sui militari, con un crescente sviluppo tecnico sofisticato dei mezzi bellici. Gli anni 90 vedono, oltre agli scontri militari, anche le prime guerre finanziarie. La finanza scende in campo come arma non convenzionale da guerra. E quindi abbiamo l'attacco nel 91, l'attacco alla lira da parte di Soros, poi gli attacchi all'Argentina, al Cile, al Messico, al Brasile. E nell'estremo oriente abbiamo i casi del Giappone, della Thailandia, della Malesia, della Corea del Sud e di Hong Kong. Tutto diventa molto più asettico, sembra che diventi qualcosa lontano da noi, tutto diventa molto quasi lontano, insomma, no? E però cominciano le prime emigrazioni di popolazioni che cominciano alla fine a diventare un problema di gestione dal punto di vista politico e dal punto di vista sociale. Sempre negli anni 90 abbiamo la prima guerra che colpisce violentemente i civili e la guerra del Kosovo. La guerra del Kosovo è lo scontro in Jugoslavia verso le minoranze in una forma di pulizia etnica dei serbi che sembra inarrestabile, quindi si forma il primo genocidio in un certo senso vero, perché l'obiettivo non è tanto quello di sconfiggere una guerra, ma di distruggere, no? Proprio dal punto di vista umano, le persone, i serbi, eccetera, no? La NATO bombarda, interviene la NATO bombarda con gli aerei che partivano dalla base americana di Aviano in Veneto, senza limite, cercando di non sacrificare militari. In compenso non ci si occupa minimamente dei civili uccisi. Lo scontro lascia sul campo 250 civili morti, di cui 16.000 bambini. E tutto sembra passare sotto silenzio. Pensare che al vertice di Rambouillet sarebbe stato possibile trovare una soluzione per non fare la guerra. E questo invece, così come l'Ucraina, vedremo per lo stesso motivo, è stata fatta la guerra anche se c'erano le condizioni per non farla. Allora, si avvicina il cosiddetto tempo dei danni collaterali, cioè guerre coi danni collaterali. E fu proprio Madeleine Albright, futuro segretario di Stato USA nel 66, alla domanda se la morte di mezzo milione di civili, fra cui molti bambini e donne, in seguito alle sanzioni per la guerra del Golfo, fosse un prezzo troppo alto da pagare. E lei rispose che questi erano danni collaterali, che non si pensa sia troppo alto, è una scelta morale, e la morale diventa uno strumento di oppressione. Quindi cominciamo ad avviarci verso il tempo dei danni collaterali, cioè di guerre in cui vengono trucidati bambini, vecchi, uomini, anziani, eccetera, ma che non sono militari, ma i militari che muoiono sono un numero molto inferiore rispetto a quello dei civili. Quindi sono guerre completamente diverse. È un passaggio cruciale questo, nei valori dell'umanità e di attenzione alle minoranze. Con queste aggressive parole della Madeleine Albright si apre una danza macabra delle vittime civili da considerarsi come danni collaterali. Sì, sono morti molti bambini, 10.000 bambini, 15.000 bambini, ma sono danni collaterali, insomma, che nel nuovo secolo diventeranno invece una enormità numerica e uno spregio delle persone che a milioni vengono sacrificate per la realizzazione di obiettivi di conquiste sia territoriali che finanziarsi. Dopo le Torri Gemelle nel 2001, l'11 settembre del 2001, abbiamo l'invasione dell'Afghanistan e a fronte, con la guerra dell'Afghanistan, poi a fronte di 1.144 soldati deceduti, ci sono 176.000 persone uccise, di cui 48.000 civili come danno collaterale. E la filosofia dei danni collaterali diventa la prassi. Facciamo delle guerre preservando, se possibile, la vita dei militari, ma uccidiamo, se capita, tutti i civili che servono. Ora, in questo modo, che cosa succede? Succede che si scardinano paesi, territori con armi sempre più avanzate, come armi con l'uranio arricchito, che hanno delle conseguenze molto forti perché finiscono per creare poi danni come tumori, come malattie particolari, eccetera, e quindi generano queste bombe, malattie devastanti, ma però fanno crescere il potere e la ricchezza delle industrie belliche, che per loro i danni collaterali sono invece motivo di crescita e di ricchezza. Si sviluppano potenziali drammi di vendetta contro ritorsioni umane con la creazione di ghetti invivibili. Si comincia già col Mito Oriente, con la palestinese. Andreotti nel 2016 in Parlamento disse: ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento, come era Gaza, e fosse lì da oltre 50 anni e non avesse alcuna prospettiva di potere, di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un potenziale terrorista. È la nostra disumanità che crea i demoni dell'animo umano. È questa disumanità che noi abbiamo di fatto a una devastante creazione di danni collaterali, a cui assistiamo quasi impassibili, come se fossero qualcosa di diverso, magari più compassionevoli saremmo di fronte all'uccisione di animali. Ora, si realizza così un mondo amorale, in cui le persone diventano oggetti consumabili sul lavoro e nella vita quotidiana, interessati a perseguire il loro interesse e a porre in essere comportamenti illeciti. E qui l'accettazione di questi fatti in funzione del creare ricchezza personale di gruppi o di aziende fa dimenticare completamente il settimo comandamento, non rubare. Il comandamento non rubare viene cancellato dalla lista dei comandamenti. Poi abbiamo l'aggressione all'Iraq, che colpevole di avere armi di distruzione di massa, che invece si riveleranno inesistenti. E questa è una vera e propria dichiarazione di guerra fatta sul nulla, con delle responsabilità immense nei confronti di Bush, nei confronti del Pentagono, che hanno sostanzialmente creato condizioni fittizie e non vere per attaccare l'Iraq. L'aggressione genera nel 2003 l'invasione del paese per esportare, come dicevano, la democrazia, una democrazia che è una democrazia, fra virgolette, travestita da oligarchia, da potere dei militari nei confronti degli altri. E questa guerra genera sostanzialmente più di 1 milione di morti e il disfacimento del paese, che ritorna a un passato antico. Ora, a distanza di 20 anni da queste situazioni, che cosa vediamo? Che l'idea di esportare la democrazia come se fosse un pacco di Natale, sostanzialmente ha creato la sconfitta degli americani, sia in Afghanistan, che hanno abbandonato, lasciandolo nelle mani di quelli che loro volevano debellare, e allo stesso modo l'Iraq, lasciano dei paesi devastati e soprattutto privi di strutture che andrebbero ricostruite. Poi abbiamo gli scontri in Libano, abbiamo gli scontri in Siria, abbiamo gli scontri in Egitto, abbiamo l'attacco ingiustificato ma interessato perché la Libia è piena di petrolio, l'attacco alla Libia e l'uccisione di Muammar Gheddafi. Non dimentichiamo che Gheddafi aveva detto che il suo petrolio l'avrebbe venduto in euro e non in dollari. La stessa cosa che aveva fatto Saddam Hussein, che aveva detto: io venderò il mio petrolio in euro e non in dollari. Ma in questo modo queste operazioni avrebbero indebolito il petrodollaro e di conseguenza avrebbero potuto diminuire il potere del dollaro, e questo era evidentemente un fatto inaccettabile. Poi abbiamo l'Egitto, la Siria, dove i danni collaterali sono gonfiati, oltre da persone che lasciano la vita sul campo, da milioni di profughi che cercano la salvezza anche a costo di morire in mare, che costo di morire sulle coste, di fame, di asfissia. Ci troviamo ad affrontare noi i danni collaterali delle guerre, che per noi diventano drammi, drammi sociali, politici, economici, umanitari, tali da creare tensioni sociali crescenti, conflitti. Noi in Italia abbiamo questo problema enorme rispetto ad altri paesi, perché il nostro paese, sì, nel Mediterraneo, è la prima costa a cui si arriva per poter trovare una forma di salvezza dalle guerre e dalle distruzioni a cui vengono sottomessi i profughi che cercano di fuggire, cercando di risparmiare la vita. Peraltro rimane dimenticata la guerra in Somalia, dove si stima che negli ultimi 25 anni siano morte 500.000 persone. Ma cosa volete che sia? Sono danni collaterali, direbbe la Madeleine Albright. Si aggiungono poi le vittime dello scontro fra Russia ed Ucraina, in parte generato, come ha detto il Papa Francesco, dal fatto che la NATO è venuta meno agli accordi presi con Gorbaciov, perché la realtà è che alla fine dell'impero russo, con la caduta del muro di Berlino, ci fu un accordo fra Gorbaciov, la NATO e gli Stati Uniti. Questi ultimi si sarebbero impegnati, una volta caduto il muro di Berlino, a non usare le nazioni, i territori, come l'Ungheria, la Bulgaria, l'Ucraina, eccetera, come occasione per attaccare la Russia. Questo patto è stato assolutamente dimenticato da parte degli americani e della NATO, che hanno immediatamente pensato di occupare tutti questi paesi che facevano parte della Federazione Russa e che sono attorno alla Russia. Insomma, sarebbe come se ci fosse stata una guerra in Sud America e fossero scoppiate delle rivolte contro gli Stati Uniti e un esercito promosso dai BRICS avrebbe potuto occupare Cuba, avrebbe potuto occupare Venezuela e questo è il Messico. E questo evidentemente sarebbe stato combattuto immediatamente dagli Stati Uniti. Questo non è avvenuto nella Federazione Russa perché i paesi, dalla Bulgaria alla Polonia, alla Georgia, Estonia, Lettonia, Lituania, eccetera, sono stati progressivamente occupati dalla NATO e, come ha detto Papa Francesco, attaccando, fra virgolette, occupando l'Ucraina, arrivati di fronte a una situazione di minaccia reale nei confronti di Putin. Minaccia che di fatto è partita dal 2014 con le rivolte di Maidan promosse dagli Stati Uniti, in particolare dalla Victoria Nuland, che era stata inviata da Obama per fare esattamente questa operazione, cioè per far saltare il presidente Yanukovych, regolarmente eletto in Ucraina, e mettere delle figure di paglia promosse dagli Stati Uniti. L'obiettivo era quello di mettere sotto scacco Putin, perché il Donetsk è sempre stato una zona filorussa, dove la gente parlava russo, non l'ucraino. E l'operazione di sfida fatta alla Russia si divenne pertanto un'occupazione che portò allo stravolgimento dei modelli sociali e culturali del Donetsk, imponendo la lingua ucraina al posto di quella russa, i libri delle scuole in ucraino e non in russo, e questo ha generato una situazione di rivolta e migliaia e migliaia di morti che sono sempre, come sempre, sottotaciuti, non si è mai parlato di questa devastazione che è stata fatta. Questo ha generato poi una reazione criminale per certi aspetti da parte della Russia, ma vo profondamente voluta, e che sarebbe stato possibile bloccarla nel marzo del 22, perché c'era l'accordo fra Putin e Zelensky di fare dell'Ucraina una zona, un territorio neutro. Fu quel criminale di Boris Johnson dell'Inghilterra che, andando a Kiev, dice: voi dovete assolutamente fare la guerra, punto e basta. Poi abbiamo detto, poi scoppia Gaza. Poi scoppia Gaza e con un attacco criminale da parte di Hamas nei confronti degli israeli e degli israeliani, i quali attaccano Gaza senza porsi nessun limite di fronte all'uccisione di donne, bambini, vecchi. Attaccano ospedali, uccidono, fanno saltare ospedali con l'idea che dentro ci siano della gente di Hamas, e abbiamo un genocidio in piena regola. Insomma, siamo oltre 45-50 mila morti, gran parte sono bambini, sono donne, e questo indubbiamente fa molto riflettere, dovrebbe far molto riflettere, ma sembra che il tema non interessi più di tanto i media. Ora, Papa Francesco ha detto recentemente: forse non ci rendiamo conto che le vittime civili non sono danni collaterali, ma sono uomini e donne, bambini con nome e cognome che perdono la vita. Sono bambini che rimangono orfani privati del futuro. Sono persone che soffrono la fame, la sete, il freddo, che rimangono mutilate per colpi di armi sempre più devastanti e generatrici di malattie mortali. Se riuscissimo a guardare ciascuno di loro negli occhi e a chiamarli per nome e a revocargli la loro storia personale, guarderemmo la guerra per quello che è, una tragedia immane che colpisce la dignità di ogni persona su questa terra. Siamo di fronte al dramma globale del crollo di un sistema di civiltà che si è illuso di onnipotenza, privo di scrupoli morali, con troppe dichiarazioni che sembrano solo foglie di fico. Dobbiamo assistere purtroppo all'inerzia colpevole e dolosa delle istituzioni internazionali, incapaci di prendere provvedimenti e non realizzarne nemmeno uno e di pensare solo ai propri personali interessi. Il dramma dei danni collaterali, dei morti che ogni giorno cadono privi di vita, conferma una drammatica realtà che quando questi diventano sproporzionati rispetto agli obiettivi che li hanno generati, diventano essi stessi obiettivi da perseguire senza scrupoli morali ed umani. È il dramma di un mondo che sembra senza futuro, capace di divorarsi la propria anima e il proprio senso morale.
Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani. Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.